Noi proveremo ad affrontare alcuni di questi aspetti con l'ingegner Gianni Silvestrini, che è stato ex consulente del ministro Bersani ed è direttore scientifico del Kyoto Club, con noi in collegamento telefonico. Buongiorno Gianni Silvestrini.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Gianni Silvestrini, parliamo appunto di tecnologia nucleare, parliamo in particolare di centrali di nuova generazione. Il ministro Scajola infatti ha promesso, si è impegnato nella costruzione nei prossimi 5 anni di nuove centrali nucleari, ma cosa sono in particolare, cosa si intende per centrali di nuova generazione e effettivamente sono così sicure?
Allora, intanto devo dire che proprio ieri Scajola un po' precisato, perché dopo gli entusiasmi della prima ora probabilmente si è confrontato con chi le cose le conosce bene e ha detto più realisticamente che si aspetta che si possa avere la prima energia elettrica da fonte nucleare tra il 2018 e il 2020, e mi pare più realistico rispetto alla prima uscita che aveva avuto. Per quanto riguarda le centrali, si parla della terza generazione, quella che in questo momento è in costruzione in Finlandia. C'è una prima centrale in costruzione in Finlandia e una seconda i cui lavori si sono iniziati ieri. Devo dire che è un reattore di nuova generazione, ma non è quella su cui tutti lavorano nel mondo, quella di quarta generazione, che sarà pronta fra una quindicina, una ventina d'anni, perché è solamente in questo momento disponibile una valutazione di tipo concettuale. L'attuale generazione nuova rispetto a quelle alle centrali che già esistono, ma proprio per questo presenta seri problemi. Ricordo che la centrale in costruzione in Finlandia è in ritardo di 2 anni e rispetto alle previsioni di costo iniziale è già un extra costo stimato in 1,5 miliardi di euro, quindi un costo che stanno salendo moltissimo. Ed è notizia, ahimè, proprio di ieri, che i francesi sono stati obbligati a bloccare i lavori della centrale in costruzione in Francia, Flamanville, per gravi problemi in fase di costruzione dell'impianto. Quindi è una tecnologia che sta iniziando un po' zoppicante. In realtà io credo che la valutazione principale rispetto alle centrali, parliamo di quelle che si stanno costruendo adesso, cioè la terza generazione, è proprio quella economica, cioè non sono gli ambientalisti che hanno messo in ginocchio il nucleare nel mondo. Ricordiamo che negli Stati Uniti non si ordina una nuova centrale dal 1978, cioè sono 30 anni che non si ordinano centrali nucleari, ma è il mercato, cioè il mercato liberalizzato dell'energia ha fatto sì che e gli operatori si siano indirizzati verso gli investimenti più convenienti, più sicuri, come le centrali a gas a ciclo combinato o centrali a carbone negli Stati Uniti. Le valutazioni reali sul kilowattora di nuovi impianti che vengono fatte proprio in questi mesi negli Stati Uniti, perché grazie a degli incentivi che sono stati messi a disposizione dal governo Bush, adesso stanno ripartendo gli investimenti, dimostrano che il costo del kilowattora nucleare da nuove centrali è circa il doppio rispetto a quello delle centrali convenzionali. Quindi il primo mito da sfatare è che, siccome si dice facciamo il nucleare così riduciamo le bollette, in realtà facciamo il nucleare e si alzano le bollette.
Ingegner Silvestrini, proprio a questo proposito, Scajola ha più volte però avvertito che l'Italia ha effettivamente bisogno di una svolta in materia energetica e che il nucleare potrebbe essere proprio lo strumento attraverso cui liberare l'Italia dalla dipendenza del petrolio. Come lei già stava introducendo, però, in effetti la realizzazione degli impianti e la produzione di energia nucleare in effetti ha dei costi molto sostenuti, che quindi non andrebbero neanche ad abbassare i costi delle nostre bollette. Se quindi da un lato c'è un costo molto alto per produrre energia nucleare e dall'altro canto consideriamo anche il fatto che poi l'energia nucleare andrebbe a soddisfare una percentuale molto bassa del nostro fabbisogno energetico, perché secondo lei ricorrere allora al nucleare?
Ma qui c'è un altro elemento contraddittorio. Lei ha detto che bisogna puntare al nucleare per ridurre la dipendenza dal petrolio. Il nucleare non riduce la dipendenza dal petrolio, perché sostituisce centrali a gas o a carbone, ma non a petrolio. Noi avremo invece nei prossimi anni, noi non come Italia ma come umanità, un grosso problema rispetto alla disponibilità di risorse petrolifere, è possibile che nei prossimi 5-10 anni si raggiunga un picco di produzione di petrolio, e a quel punto il petrolio diventerà un problema molto serio, rispetto al quale il punto nucleare non dà risposte, mentre danno risposte interventi radicali sul versante dell'efficienza energetica, delle tecnologie, nelle automobili, biocarburanti di nuova generazione e così via. Quindi sono altre strade. In realtà si parla di rinascimento nucleare, ma io credo che serve più questo, parlare di rinascimento delle fonti rinnovabili, perché per quanto riguarda il nucleare avrà difficoltà nei prossimi, al 2030, a mantenere l'attuale percentuale del mercato mondiale, che è del 16%. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, anzi, questa percentuale sarà destinata a calare nella versione più ottimistica al 12%, nella versione più pessimistica al 9%, quindi il nucleare fino al 2030 avrà un ruolo che andrà a ridursi nel mondo, non aumentare.
Tra l'altro abbiamo letto in questi giorni nei giornali, gli ascoltatori di Che fine ha fatto Sedena anche qualche settimana fa lo hanno sentito dalla voce di Salvatore Giannella, che ha scritto un libro, Voglia di cambiare, in cui anche lui racconta questo sorpasso che c'è stato nel 2007 dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto all'energia nucleare. Ad esempio la Spagna ha prodotto più energia da eolico e solare rispetto a quella prodotta dalle 7 centrali nucleari. Quindi voglio dire,
sì, quello era però una situazione diciamo momentanea, cioè in una certa giornata dovuta a particolari condizioni, in effetti l'eolico in Spagna ha superato. Però io parlando di quello che sta succedendo in termini complessivi, credo che sia più efficace sottolineare alcuni dati a consuntivo. Per esempio il fatto che l'anno scorso la potenza eolica installata nel mondo è stata 10 volte superiore a quella nucleare, 20.000 megawatt contro 2.000 megawatt, e addirittura il fotovoltaico è stato superiore. Anche qui per correttezza va detto che il confronto bisogna farlo con l'energia prodotta più che con la potenza installata, e allora se guardiamo l'energia che verrà prodotta nel periodo di Kyoto 2008-2012, ci accorgiamo che il nuovo eolico, il nuovo solare, rispetto all'incremento netto del nucleare, in termini di kilowattore prodotti, il rapporto è di 4-1, cioè le rinnovabili battono il nucleare 4-1. Quindi è soprattutto il trend di crescita delle rinnovabili è dell'ordine del 30-40-50% all'anno, pensiamo al fotovoltaico, e mentre appunto il nucleare è ancora una grande fatica. Diversa sarà la situazione probabilmente dopo il 2030, ma dopo il 2030 probabilmente avremo delle celle solari che costeranno pochissimo, allora a questo punto si potrà fare la combinazione solare più idrogeno, elettrolisi dell'acqua, produzione di idrogeno, e con l'idrogeno alimentare le automobili a celle combustibile e riuscire a avviarsi nella seconda metà del secolo verso uno scenario mondiale in cui la variabile, l'accoppiata solare più idrogeno consente all'umanità di liberarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili e al tempo stesso ridurre l'impatto sulla variazione del clima.
Dal 2030 però torniamo ai giorni nostri, non abbiamo toccato un argomento, la questione delle scorie, dei rifiuti radioattivi. Tra l'altro l'Italia non ha ancora risolto lo smaltimento dei rifiuti delle centrali che erano aperte fino a 21 anni fa. Come la mettiamo in questo ambito con appunto lo smaltimento?
Questo è un problema, un altro di quei problemi che sono aperti, anzi secondo me è dal punto di vista etico il principale, nel senso che oggi come oggi ci sono delle leggi che prevedono che se io compro un elettrodomestico, un'automobile, deve essere previsto la chiusura del ciclo di vita. Nel caso del nucleare sono passati 50 anni, ma ancora non c'è un solo paese nel mondo che abbia un cimitero definitivo di scorie ad alta radioattività. Ricordo che negli Stati Uniti si discute da 20 anni del giacimento deposito di scorie di Yucca Mountain, rimandando anno dopo anno l'inizio dei lavori, ancora non sono iniziati, anzi i democratici Obama e la Clinton sono soliti contrari rispetto a questa realizzazione. E per quanto riguarda l'Italia, noi è previsto che lo smantellamento delle nostre centrali costerà 3,4 miliardi di euro, ma è ancora tutto da iniziare, quindi direi che prima di partire con un nuovo ciclo nucleare sarebbe bene mettere in sicurezza le attuali centrali e trovare una soluzione per le nostre scorie, che ci torneranno dalla Francia entro il 2025.